19 e 20 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, giovedì 10 dicembre. Nella seconda parte della trasmissione avremo ospite Carlo Cottarelli, che si è dato una letta approfondita alle 125 pagine del piano per il Recovery Fund, rimanendone perplesso. E poi sarà con noi la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone all'indomani dello sciopero dei dipendenti pubblici, che non ha avuto un grandissimo successo, a dire il vero. È il momento, come sempre, però, del punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, eccomi qui.
Allora, Paolo, io oggi vorrei iniziare con te da una voce. Ovviamente vorrei parlare in apertura di Paolo Rossi, della morte di Paolo Rossi, del grande attaccante dell'Italia vittoriosa ai mondiali dell'82, ma parlarne con te cercando anche un po' di capire che Italia era. Molti messaggi ai nostri ascoltatori sono dei messaggi di nostalgia per quel periodo. E allora la voce che sentiamo non è una voce di calcio, ma la voce dell'allora Presidente della Repubblica.
Presidente, questo suo settennato non le ha risparmiato emozioni.
No, questa per me
è questa
la gioia,
stavolta
più,
è un'emozione, se è venuta a cercarla lei, rischiando.
Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni.
4 anni,
non 7, 4 anni.
C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire.
No, di venire qui, no, ma che voleva che desse le dimissioni, ma che lei scherza?
Sandro Pertini, niente male qua.
Niente male, simpatico, ma con la morte di Paolo Rossi, che tra l'altro è morto giovanissimo, aveva molti 4-5 anni meno di Maradona, che era giovane anche lui, e vi verrà fuori domani sui giornali. Oggi credo che la notizia l'abbia solo il Corriere della Sera, in prima pagina, almeno l'ho vista solo sul Corriere della Sera, ma verrà fuori una ondata di nostalgia per quell'anno della sua vittoria, di cui è simbolo, il 1982, l'anno in cui parlava Pertini in questa voce registrata, perché in fondo forse il 1982 è stato un anno di grande felicità inconsapevole, all'inizio degli anni 80, poi gli anni 80 passarono nella storia come gli anni un po' dissennati dell'aumento del debito pubblico, in cui si spendeva senza fare grandi investimenti, però il ricordo è di un anno felice. Saranno più difficili la seconda metà degli anni 80, e quello era un anno di un'Italia in ordine, che usciva dagli anni 70, che erano gli anni del terrorismo. Funestato solo quell'anno dalla morte di due grandi attrici, ex una che era Ingrid Bergman, Grace Kelly, per quello che riguarda l'Italia dall'uccisione di Lia Breve di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ecco, forse lo spartiacque fu il 3 settembre del 1982, quando la terribile uccisione del generale Dalla Chiesa e di sua moglie, Manuela Setti Carraro, ci riportò improvvisamente tutti alla realtà, e lì cominciò poi un periodo diverso. Ma Paolo Rossi, che aveva vinto un mese e mezzo prima, che esultava, era il volto di un rimpianto, per cui tutti quelli che avevano almeno 10 anni, cioè i nati in quel 1982, i nati all'inizio degli anni 70, non possono che ricordare con nostalgia quel
momento,
periodo.
Quel momento e quella fase storica. Piccola correzione, Paolo, ma è stato una sorta di lapsus, lo dico agli ascoltatori che ossessivamente stanno continuando a mandare messaggi. Sì, Paolo Rossi aveva 4 anni in più di Maradona, in realtà, cioè non era più giovane di Maradona, era lievemente più anziano.
Hai ragione,
poco
4 anni in più. Sì,
poco
sì,
cambia
sì.
Il ragionamento.
Era del 56, credo, no?
Sì,
che anno
sì.
Era Paolo Rossi. Ho sbagliato, ma insomma avevano più o meno la stessa età.
Sì,
giusta correzione. Sì. In cambio di questa correzione ti faccio un grande regalo, che
oggi
saltiamo a pie pari, lo faccio agli ascoltatori, soprattutto la parte politica, perché la politica è uguale a quella di ieri. Allora, Renzi che sfida il governo, ci vedremo, minaccia di andarsene, Conte che tiene duro, vedremo, i giornali scommettono che alla fine Renzi si piegherà, ma io la salterei, perché dai,
sì, dai,
insomma,
basta,
facciamo
basta,
tutti
basta,
i giorni,
basta,
diventa ripetitiva, lasciamoci solo Conte che oggi va a Bruxelles. Va a Bruxelles con la bisaccia vuota perché non è riuscito a riempirla per quello che riguarda il recovery plan e troverà un'Ursula von der Leyen nera perché ieri sera ha fatto una cena che doveva essere una cena quasi formale di festeggiamento con Boris Johnson per festeggiare con una stretta di mano l'accordo trovato con l'Inghilterra, invece la cena è andata malissimo, è durata 3 ore, cioè in genere durano molto meno, è stata stamattina i giornali inglesi drammatica, malinconica, il Financial Times dice nota che manca addirittura una dichiarazione congiunta. Ursula von der Leyen elegantemente ha definito interessante il contenuto della cena che è durata dalle 8 alle 11 e tutto è rinviato a domenica, si comincia anche lì con i rinvii e si arriverà pelo pelo alla fine dell'anno, ma sai il fatto è che Boris Johnson si trova dopo che Trump è stato sconfitto in una condizione molto più difficile di quella in cui si trovava fino a un mese e mezzo fa, nel senso che oggi Boris Johnson si trova per la sua uscita dall'Europa senza sponde mondiali, anzi con il nuovo presidente Biden che anziché una sponda guarda l'Europa, lo scavalca, c'è uno scavalcamento, quindi vedrai che questa vicenda del no deal farà parlare ancora per qualche giorno e di qui alla fine dell'anno dovremo occuparci. In compenso però allora Biden c'ha i suoi pasticci perché il figlio è stato indagato nel Delaware e anche lì c'è una partenza, il figlio Hunter, sai quel figlio cinquantenne che i giornali definiscono la parte vulnerabile fra virgolette di Biden, che ha fatto affari con l'Ucraina, con la Cina, è stato indagato, devo dire il ragazzo cinquantenne si è comportato molto bene, ha detto io voglio chiarire tutto, posso chiarire tutto, ma restando in Europa la Merkel è riuscita misteriosamente ad ammorbidire, piegare, non definitivamente, la Polonia e l'Ungheria e forse quei risultati che non si ottengono con un'Italia pronta sul piano del recovery fund si ottengono con Polonia e Ungheria.
Ed è un bene, Paolo consentimi, che se si riesce a chiudere nel semestre di presidenza tedesca, perché serve, no, che ci sia uno Stato forte alla guida dell'Europa in questo momento per chiudere l'accordo con Ungheria e Polonia. Senti Paolo, ti voglio far sentire, se ce l'abbiamo, un passaggio ovviamente in tedesco, quindi però perché il discorso di ieri di Angela Merkel è stato molto forte, molto celebrato anche dai giornali e non solo dai giornali. Sentiamo un passaggio.
Und so hart das ist und ich weiß wie viel Liebe dahinter steckt. Wenn Glühweinständer aufgebaut werden, wenn
gli ascoltatori forse lo percepiscono anche dalla voce, è inaspettato perché è un discorso emozionale da Angela Merkel, no, tutto abbiamo visto in questi anni men che un discorso emozionale.
Sì, è vero, era un discorso al Bundestag, ha detto 590 morti al giorno, noi non possiamo permetterci, quindi Natale state a casa e poi c'è stato un grande capitolo dicendo guardate che io credo alla scienza, la verità, le verità scientifiche sono importanti, ha fatto una digressione, se così la possiamo definire, molto importante perché è stato un discorso colto, impegnato e molto emozionato. A tratti aveva la voce strozzata dal pianto. Restando in Europa e spostandoci in Francia, si è fatta poi quella partita di cui abbiamo parlato ieri fra il Paris Saint-Germain e il Basaksehir, la squadra di proprietà di Erdogan, che però in un clima molto fraterno, antirazzista, i giocatori e l'arbitro si sono inginocchiati all'inizio della partita, poi hanno giocato riprendendolo dal minuto, mi sembra fosse il 22esimo, non voglio
sbagliare. O 23esimo, perché adesso arrivano tutti i messaggi, no era il 26esimo, era il 25esimo, li conosco. così.
Ed è finito 5-1 per il Paris Saint-Germain, per chi è interessato anche al risultato. Ma ieri la Francia è stata colpita anche da un brutto episodio che tu hai già segnato. Aveva nascosto Macron, sì, di aver dato la Legion d'Onore al Sisi, quando ne avevamo parlato di questo viaggio di Assisi a Parigi. Sì. I giornali egiziani hanno pubblicato.
Ma non solo, ma guarda Paolo, a me la cosa che ha colpito di più è questo, no? Che sul sito dell'Eliseo dei dettagli della visita di Al-Sisi praticamente non c'erano tracce, e i giornalisti francesi sono andati a vedere sul sito della presidenza egiziana, dove hanno trovato tutto: l'accoglienza col tappeto rosso, la cerimonia per il conferimento della Gran Croce della Legion d'Onore, che è l'onorificenza più alta, insomma, tutto quanto.
Beh, infatti, si sono quindi doppiamente arrabbiati per il fatto in sé, perché comunque dare ad Al-Sisi la Legion d'Onore significa dargli un premio per tutto quello che sta facendo, e un premio, un riconoscimento molto molto importante nella simbologia francese, e poi soprattutto per averlo nascosto, che è una cosa che non si usa nei paesi occidentali. Ho sentito, facendo un breve ritorno in Italia, ho sentito che avrei la ministra Dadone, la ministra Grillina della Pubblica, sì, Istruzione, oggi è osannata da alcuni giornali e criticata da altri perché ieri si è pronunciata contro lo sciopero degli statali, insomma, con parole molto responsabili. E ieri è stata anche, fra ieri e oggi, la giornata in cui, oltre allo sciopero degli statali, sì, che è andato più o meno come tu hai descritto, c'è stato anche il caso di professori che hanno rifiutato di fare la didattica a distanza a causa maltempo. Tu direi che no, c'entra il maltempo, perché c'è una legge che stabilisce che nei casi di maltempo se ne possono stare a casa e non andare a scuola, cioè quando nevica, quando c'è può fare. E allora gli hanno detto: vabbè, ma la didattica a distanza si può fare lo stesso. E allora hanno detto: c'è la legge,
e quindi quel giorno non lavoro mai.
Ultimo, se posso, guarda, veramente in un secondo, sta uscendo, l'ho letto sul Messaggero, un libro del cardinale Pell, recentemente, sì, riabilitato, che interviene su un caso spinoso, quello dei due papi, e dice che qua occorrono che i protocolli, sto leggendo tra virgolette, sul ruolo di un papa che si è dimesso vadano chiariti, sebbene il papa è in pensione possa mantenere il titolo di papa emerito, dovrebbe essere reinserito nel collegio cardinalizio in modo da essere conosciuto come cardinale XY papa, sì, emerito. Non dovrebbe vestire di bianco e non dovrebbe insegnare pubblicamente. Vuol dire che c'è qualche cosa di frizione e
che
poi
si muove all'interno del Vaticano, sì.
Primo tra tutti Libero, che si muovono, fanno una grande battaglia in onore del cardinale Becciu, sì, tirando fuori documenti uno dietro l'altro, insomma c'è un grande fronte di difesa del cardinale Becciu. È tutta una storia, sì, sì, da seguire con grande interesse.
La seguiremo, insomma, con grande attenzione. Nel frattempo ti dico che era il tredicesimo minuto, così diamo tutto preciso. Paolo, ci sentiamo.
Porca miseria,
ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani. Ciao. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, parliamo di questo recovery plan, cioè il piano per usare i famosi 209 miliardi, in gran parte debito, in parte minore soldi a fondo perduto, che dovrebbero arrivare dall'Europa se tutto va come deve andare. Insomma, pare che le riottose Ungheria e Polonia siano state ricondotte a ragione, almeno parzialmente, da Angela Merkel. E ne parliamo con Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica. Buongiorno professor Cottarelli, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qui.
Buongiorno.
Allora, lei si è sorbito, per così dire, le 125 pagine del piano presentato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cosa, molti punti, soprattutto una certa vaghezza, mi sembra di capire, hanno suscitato la sua perplessità.
Sì, insomma, è un passo avanti rispetto alle linee guida che erano state definite in settembre, nel senso che si, per esempio, si assegna un certo obiettivo in termini di spesa per ognuna delle sei principali missioni e anche per le varie sottocomponenti delle missioni. Però quando si arriva al livello dei programmi effettivi, insomma, rimane ancora tantissimo da definire, il che va bene nel senso che non siamo ancora in ritardo, però gli altri sono più avanti, la Francia è più avanti, sembrerebbe essere più avanti, e se questo diventa un suggerimento su quello che poi diventa più importante, cioè l'implementazione, beh, se siamo lenti nella preparazione, qualche preoccupazione in più c'è per l'implementazione.
Sì, anche perché quello è il grande tema del paese, professor Cottarelli, come lei sa benissimo, cioè la realizzazione delle cose nei tempi giusti, no? Senta,
sì, certo.
È proprio a quello che potrebbe servire una task force o un'unità di missione, no? Che dice?
Dunque, io non la capisco bene questa cosa della task force, dell'unità di missione, questa struttura parallela ai ministeri che è stata messa in piedi. Come minimo è riconoscere che i ministeri non funzionano e non si è in grado di farli funzionare. Anche se così fosse, creare una struttura parallela non credo che aiuti. Nel senso che poi i ministri ci sono ancora, non è che scompaiono, e il rischio è che comincino a mettersi i bastoni tra le ruote tra la struttura dei ministeri e questa struttura, per cui in generale complicare le cose non è che aiuta. Quello che forse sarebbe stato più sensato sarebbe stato, e questo l'aveva detto Calenda mi sembra, sarebbe stato quello di dire il compito, i lavori li devono fare i ministeri, sono pagati per quello. Poi si crea alla Presidenza del Consiglio un'unità di controllo, ma non un'unità che in pratica leggendo il documento del Recovery Plan sembra essere effettivamente anche uno strumento decisionale, cioè una struttura che prende decisioni. Come andranno d'accordo i ministri con i supercommissari? Insomma, rimane tutto molto strano.
Sì. A proposito del piano, professore, cosa la convince? Cosa ha visto che la convince all'interno di quel piano, anche solo nei titoli, come idea generale di quel che ha visto?
Beh, insomma, ci sono, per esempio, il fatto che oltre alle sei missioni principali ce n'è un'altra, una settima, anzi numero zero quasi, che è far funzionare la giustizia, che è una cosa fondamentale. Quindi si riconosce molto più di quanto si facesse nelle linee guida del documento di settembre, che avere una giustizia che funziona rapidamente in tutte le sue componenti, quindi avere uno Stato di diritto che funziona, è una cosa fondamentale per far funzionare l'economia. È necessario per avere tutte le altre cose. E noi vogliamo rilanciare gli investimenti privati. E bisogna farlo in un contesto in cui gli investitori vengono a investire in Italia perché sanno che un contratto è un contratto, non per, sapendo che nel caso qualcosa vada storto bisogna aspettare 7-8 anni perché se il processo arriva al terzo grado di diritto si abbia una sentenza. Quindi questo è molto importante. Poi si dà una forte enfasi su alcuni settori come la pubblica istruzione, la scuola, la ricerca, sono tutte cose positive. Come dico, il problema principale, ci sono alcune cose che mancano, secondo me manca una sufficiente enfasi sulla riduzione della burocrazia, ridurre il numero di regole, norme e così via. Non si parla mai di concorrenza, necessità che ci deve essere un mercato concorrenziale in cui non si formino monopoli o quasi monopoli. Però ci sono tante cose, si tratta poi di realizzarle.
Sì. Sì, di farle poi le cose. Un ascoltatore commenta: scusi Spezia, ma a casa mia prima si definiscono gli obiettivi e poi si assegna il budget. Lo so, però stavolta è andata così, che dobbiamo fare? Federico da Pordenone, buongiorno.
Salve.
Prego.
Sente, volevo brevemente dire che volevo fare un parallelo tra i 17 miliardi messi a disposizione per le politiche femminili e il reddito di cittadinanza. Cioè, a mio avviso, essendo
quindi
che...
Quindi non particolarmente correlato al recovery plan?
No, sì. Il recovery plan ha 17 miliardi per la parità di generi e quindi per il rilancio delle politiche femminili, no?
Sì.
Alla quale io sono pienamente d'accordo, però buttarli in quella maniera lì mi sembra come quando il governo giallo-verde puntò sul reddito di cittadinanza sperando di ottenere certi risultati che dopo non si sono visti. Cioè, non si vede la progettualità dietro questo e si rischia di far partire un tot di attività così che poi non si concretizzano.
Sì, e mi sembra un po' che questo riguardi in generale quel documento, professor Cottarelli, no? Cioè il fatto che poi gli interventi vanno specificati in quella sezione.
Sì, faccio un altro esempio. Una cosa importante per la parità di genere sono gli asili nido. E si dice che c'è l'intenzione di aumentarli, però non si dice quanto si vuole spendere per gli asili nido. Ecco, quindi quando si arriva forse alle cose più importanti ancora non si è definito, forse perché ci saranno magari delle schede al di sotto di questo recovery plan in cui si dicono tutte queste cose, ma il fatto che queste schede non siano state pubblicate forse vuol dire che non c'è ancora un accordo politico. Anche ammettendo che ci siano queste schede, magari ancora non c'è un accordo politico su fare certe cose.
Sì,
sì, quindi più specificità, ma spero che ci sia nelle prossime settimane.
Sì,
punto soltanto che altri paesi sembrano essere più avanti, mentre noi siamo il paese che ha più bisogno di questi soldi.
Tra poco, professor Cottarelli, avremo ospite la ministra della pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. Già ne parlavamo prima e più o meno lei ce l'ha detto, professore. È un po' la certificazione, l'idea di mettere su una task force di questo tipo, è un po' la certificazione del fallimento della pubblica amministrazione, cioè dell'incapacità della pubblica amministrazione di realizzare progetti, no?
Sì, salvo che appunto mettendo su una struttura parallela non è detto che le cose funzionino meglio, magari si genera soltanto più confusione. Io chiederei alla ministra Dadone di dire che cos'è che si intendono fare per un'altra cosa che non c'è nel recovery plan, cioè quella appunto di far funzionare meglio la pubblica amministrazione, fare in modo che si muova più rapidamente.
Sì.
Allora, per fare in modo che si muova più rapidamente non è soltanto dire facciamo la digitalizzazione,
certo.
E tu puoi fare la digitalizzazione, però alla fine chi attua questa digitalizzazione, chi scrive i programmi per esempio per digitalizzare, sono persone. Allora che incentivi ci sono? Che incentivi intende introdurre il governo per fare in modo che i dipendenti pubblici, i dirigenti pubblici si muovano più rapidamente,
sì,
meglio, e che chi fa il proprio dovere sia premiato e che non sia premiato invece chi non fa il proprio dovere? Che strumenti nuovi ci sono? Perché finora non mi sembra che le cose funzionino molto bene. Chissà cosa risponderebbe il ministro Dadone. Forse
sentiamo.
Potete chiederglielo.
Lo sentiamo adesso. Grazie a Carlo Cottarelli per essere stato con noi, professore. Buona giornata. Una pausa, poi torniamo con un'ascoltatrice e poi la ministra. Buongiorno a Fabiana Dadone, ministro della pubblica amministrazione, bentornata. Eccoci.
Buongiorno a lei.
Eccoci qua. Guardi, molto rapidamente, è quasi non, d'obbligo la domanda politica, cade il governo o non cade?
No, non cade.
Non cade. Alla fine Renzi ritratta, torna indietro o cedete o cede Conte sulla task force?
Credo che sia giusto fare una discussione su un argomento così importante, d'altronde... ne stavamo discutendo nell'ultimo Consiglio dei Ministri, poi per motivi noti è stato temporaneamente sospeso, la discussione si riprenderà, è importante, io credo che sia giusto anche fare un ragionamento molto oggettivo sulla capacità di riuscire a mettere a terra e monitorare anche l'andamento dei progetti, oltre che farli scendere a terra, per cui se serve anche discutere di come poter provare a strutturare un affiancamento ai ministeri, sì, si può assolutamente fare la discussione, l'importante è poi trovare la sintesi.
Sì, ma magari un affiancamento un po' più morbido rispetto a quello ipotizzato inizialmente.
Di questo ne discuteremo, sicuramente.
Lei cosa pensa però? Insomma, lei porterà anche la sua opinione, visto che è appunto ministro della pubblica amministrazione e qua si parla di una struttura che va di fatto a integrarsi parzialmente, addirittura a sorpassare, a scavallare la pubblica amministrazione. Che idea si è fatta lei?
Ma mi sono fatta l'idea che, lo dico con molta onestà, che l'occasione sia davvero imperdibile per il Paese, per cui al di là anche della difesa spada tratta della situazione, della capacità dei ministeri di fare progettualità, ci possa essere la necessità di avere un supporto rispetto quantomeno al monitoraggio. Poi non discuto nel dettaglio del merito della proposta, anche perché ci tengo a farlo direttamente in consiglio,
in sede del consiglio dei ministri,
perché mi sembra più anche corretto istituzionalmente verso il presidente dire direttamente in quella sede che cosa pensi dello specifico e quali altre proposte affiancherei eventualmente a questa. Però è chiaro che l'occasione, al di là di quello che è il pensiero di ognuno di noi rispetto anche al voler mantenere un'autonomia del singolo ministero, è di non perdere l'occasione per il Paese, perché la priorità deve essere quella.
Perché parliamoci chiaro, Ministra, l'idea che di fondo sotto, che percorre tutta questa vicenda, è che la pubblica amministrazione non è in grado di gestire una progettualità così complessa come quella di spendere questi 209 miliardi, 170, 180, quanti ne vuole, in
Ma
un tempo
non...
così breve.
Non credo che si riduca semplicemente al siamo in grado o non siamo in grado, è che alcuni progetti hanno dei livelli di attuazione che dipendono anche da non soltanto dal ministero ma dall'ente locale o dalla regione, quindi prevedono la governance multilivello, per cui per riuscire a seguirli a tutti i livelli, per esempio l'efficientamento energetico di tutte le scuole o l'edilizia del demanio che può essere riqualificata sul fronte del green, serve sicuramente un supporto che possa essere grande. Questo non significa che bisogna necessariamente affiancare una struttura ai ministeri, ma bisogna pensare a qualcosa che ci permetta di riuscire a monitorare passo passo, perché questi soldi ci vengono dati, ma poi se non viene seguito il cronoprogramma di attuazione dei progetti,
Bruxelles te li toglie proprio. Sì, Bruxelles te li toglie proprio quei soldi. Sì.
Quindi bisogna essere molto su questo, bisogna essere molto concreti.
Senta, avevamo poco fa ospite il professor Carlo Cottarelli, col quale abbiamo parlato anche di questi temi, ovviamente, perché sono i temi centrali anche del dibattito politico. Dice il professor Cottarelli: sarebbe bello capire dal governo se hanno intenzione di mettere in piedi un sistema di incentivi per i dirigenti pubblici perché accelerino sulla digitalizzazione, magari compresi anche all'interno del recovery, se possibile. Su questo fronte ci state lavorando, Ministra? Sì, no?
Stiamo lavorando alla digitalizzazione effettiva, nel senso di portare la strumentazione, concludere chiaramente l'opera della banda larga per riuscire a far arrivare internet in tutto il paese, più che dare un ulteriore incentivo alla dirigenza pubblica per incentivare gli strumenti, bisognerebbe, secondo dal mio punto di vista, formarli rispetto all'utilizzo dell'innovazione degli strumenti che gli metteremo a disposizione. Poi il grosso degli investimenti invece andrà nel creare i sistemi cloud, nel riuscire a farli lavorare con degli strumenti che siano veramente innovativi, nel creare la piattaforma unica, l'interoperabilità dei dati. È chiaro che però se mettiamo, mi passi la semplificazione, una Ferrari in mano a delle persone, dobbiamo essere certi che siano in grado di guidarle. Per essere in grado bisogna formarle, quindi più che dargli degli incentivi effettivi, secondo me bisogna investire sulla formazione.
Il grande tema, dice lei. Senta, ieri c'è stato lo sciopero proclamato a questo punto avremmo detto lo sciopero dei dipendenti pubblici, ma visto che le cifre che avete indicato voi sono intorno al 5%, non è più lo sciopero dei dipendenti pubblici ma lo sciopero proclamato dai tre sindacati confederali della funzione pubblica, e oggi ci sarà un incontro per tornare a parlare del contratto e non solo del contratto. Il governo resta fermo sui soldi che ha deciso di stanziare o potete aumentare quella cifra per venire incontro alle organizzazioni sindacali?
Ma guardi, io come ho ribadito in altre occasioni, credo che lo sforzo fatto sia stato grandissimo, anche perché parliamo a regime tra la manovra dell'anno scorso e questa di 3 miliardi e 77, quindi non è che stiamo parlando di pochissime risorse, quindi quasi 3 miliardi e 8. Per arrivare ad una cifra che permetterebbe di avere un aumento indicativo intorno tra i 105 e i 110 euro, quindi in una fase complessa come questa, metterla poi soltanto, secondo me, sul piano del dammi più risorse di quelle che hai stanziato è poco costruttivo, ma anche nell'ottica di, di limitare la tensione sociale in un anno complicato come questo, nel quale la pubblica amministrazione ha dato una prova di sé, secondo me, buonissima. I dipendenti pubblici hanno dato una prova di sé buona in una fase complessa, perché li abbiamo messi in lavoro da remoto in un momento di lockdown totale del paese, e ciò nonostante la voglia di mettersi in gioco è stata tanta, e anche coi mezzi propri sono riusciti a sopperire a quelle che erano le carenze strutturali negli anni dei tagli. Ma se, per me, se vogliamo discutere di come valorizzare chi lavora bene all'interno della pubblica amministrazione, di come far funzionare bene il lavoro agile, di come innovare la modalità di lavoro, io sono disponibile. Sì. Se invece il discorso è soltanto dammi 500 milioni in più o un miliardo in più, dal mio punto di vista è anche riduttivo rispetto a quello che potrebbe essere.
Comunque questi soldi in più, questi soldi in più non li mettete in campo, ministra?
Io lo trovo difficile in questa fase riuscire a reperirli. Prima non è che non li abbiamo visti perché ci fosse una mancanza di volontà o non volessimo valorizzare il personale pubblico, però oggettivamente l'anno è sotto gli occhi di tutti che siamo sotto una pandemia e che ci sono le partite IVA oppure insomma i privati che hanno subito l'effetto della crisi in maniera più pesante. Ciò non significa che non dobbiamo rinnovare il contratto del pubblico impiego, non voglio assolutamente dire questo, però che le due cose vanno tenute sulla stessa bilancia, perché viviamo nello stesso paese, quindi serve anche, secondo me, una solidarietà sotto questo punto di vista, rendersene quantomeno conto.
Grazie, grazie Fabiana Nodone, ministra della Pubblica Amministrazione, per essere tornata a noi. Noi ci fermiamo, non riesco a far sentire altri ascoltatori, scusate, vi ho chiamati, ma siamo riusciti solamente a sentire il nostro ascoltatore da Pordenone. GR24, noi ci risentiamo domani alle 6.30, Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, in redazione anche Gloria Guerrera, Alessandro Marcotulli, i nostri autori, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. A domani mattina, da Simone Spezia una buona giornata, ciao.